22 gennaio 2020. Individuato un codice tridimensionale del DNA, è una struttura a forma di fiore e l'allarmina è la proteina che lo protegge. Fonte, Università di Milano. Grazie a un approccio sperimentale innovativo sviluppato da un gruppo di scienziati diretto da Marco Foiani all'IFOM e all'Università degli Studi di Milano, è stato identificato per la prima volta nella sua complessità un codice inedito del DNA. Si tratta di una configurazione simile a un fiore, con alla base particolari strutture di DNA cruciformi. Inoltre i ricercatori hanno stabilito che la proteina allarmina, chiamata anche HMGB, stabilizza questa configurazione e la protegge dallo stress meccanico durante la replicazione del DNA, stress che potrebbe danneggiare i cromosomi e portare all'insorgenza di tumori. La ricerca, condotta con un approccio bioinformatico e matematico e pubblicata oggi sull'autorevole rivista Nature, segna un significativo avanzamento nella comprensione del codice della vita, contribuendo a chiarire le basi molecolari dei processi di riparazione e duplicazione del DNA e del meccanismo di protezione dal cancro. I risultati raggiunti grazie al sostegno di Fondazione AIRC aprono la strada allo sviluppo di cure anticancro complementari a quelle esistenti per aumentarne l'efficacia e ridurne la tossicità. Il DNA è noto a tutti per la sua forma ormai iconica a doppia elica, descritta oltre 60 anni fa da James Watson e Francis Crick. Nelle cellule quella lunghissima sequenza a doppia elica è compattata e avvolta in un complesso di DNA, RNA e proteine che chiamiamo cromatina. La sua struttura, ovvero il modo in cui il DNA si attorciglia e contorce, non è indifferente alla comprensione della sua natura e del suo linguaggio. Capire la cromatina significa anche poter individuare eventuali modalità di intervento a livello molecolare per prevenire o curare varie patologie e in particolare il cancro. La salute delle cellule del nostro organismo è infatti legata al corretto funzionamento di una serie di meccanismi preposti alla regolazione del ciclo di riproduzione cellulare, durante il quale la cellula si divide per originare due nuove cellule. Al momento della replicazione, il DNA della cellula madre, avvolto su se stesso innumerevoli volte, si sdoppia affinché le cellule figlie possano ereditare l'intero corredo genetico e, per riuscire a farlo, ha bisogno di essere disteso e poi riavvolto. In questa fase delicata la doppia elica è sottoposta a plurime torsioni che provocano cambiamenti di forma e l'apertura dell'elica stessa. La stabilità del nostro DNA di conseguenza è costantemente messa alla prova da stress torsionali e meccanici che possono danneggiare i cromosomi e causare la perdita di materiale genetico, predisponendo pertanto all'insorgenza tumorale. Grazie all'applicazione di sofisticati modelli computazionali e matematici abbiamo individuato un codice, un linguaggio non studiato della topologia del DNA, che coordina una serie di processi cellulari cruciali durante la replicazione dei cromosomi, dice Marco Foiani, direttore scientifico di IFOM e professore di biologia molecolare dell'Università degli Studi di Milano, da anni specializzato nei processi di riparazione del DNA. L'importanza degli attorcigliamenti del DNA e quindi dello stress meccanico che il DNA subisce durante le torsioni fisiologiche nel processo replicativo, prosegue Foiani, erano già stati intuiti nel passato, ma dagli anni 90 l'attenzione si è focalizzata prevalentemente sul sequenziamento del genoma umano, nella convinzione che questo sarebbe stato sufficiente e risolutivo per individuare soluzioni terapeutiche contro patologie come il cancro. Il sequenziamento è stato essenziale, ma ora abbiamo scoperto che esistono nuovi importanti livelli di organizzazione del DNA. Abbiamo portato avanti la nostra indagine sull'instabilità genomica e sugli aspetti meccanici del DNA, aggiunge Yatish Achar, primo autore dell'articolo, e ora, grazie a un approccio combinato, siamo riusciti a ricostruire la forma che assume dinamicamente il DNA in questo processo. Gli attorcigliamenti che si verificano lungo il DNA vanno a formare una sorta di corolla di petali di un fiore, all'interno dei quali è protetta la sequenza di materiale genetico. Alla base dei petali il DNA assume una conformazione cruciforme, simile a delle spine. Queste strutture cruciformi possono essere aggredite danneggiando il materiale genetico. La cellula pertanto le protegge tramite una proteina specifica, HMGB, altrimenti chiamata, non a caso, allarmina. Ho scoperto che l'allarmina protegge le strutture cruciformi. Alla fine degli anni 80 ricostruisce Marco Emilio Bianchi, capo dell'unità di dinamica della cromatina IRCSS Ospedale San Raffaele e docente all'Università Vita Salute San Raffaele. Quando ero un giovane ricercatore, ho continuato a studiare questa proteina e le ho dato il nome allarmina perché è anche coinvolta nella segnalazione del malessere di singole cellule al resto dell'organismo. Fogliani e Bianchi avevano condiviso il laboratorio all'Università degli Studi di Milano oltre 20 anni fa. È bello ritrovare ora l'allarmina in questa ricerca, individuando un suo ruolo specifico in un codice prima inedito, conclude Fogliani. Oltre alla portata conoscitiva, la ricerca apre promettenti prospettive per l'individuazione di quei processi cellulari che consentono alla cellula tumorale di orchestrare il processo di riparazione e, quindi, per l'identificazione di bersagli farmacologici complementari nelle terapie anticancro. Riuscire a identificare i processi che salvaguardano l'integrità del genoma e la sua organizzazione topologica, conclude Fogliani, costituisce un significativo avanzamento delle conoscenze nella ricerca oncologica a livello molecolare, gettando le basi per l'identificazione di combinazioni terapeutiche sempre più mirate contro le cellule tumorali, senza danneggiare il genoma delle cellule sane. Le interazioni proteina-DNA rappresentano un bersaglio importantissimo per l'individuazione di strategie terapeutiche che mirino a prevenire l'espansione delle cellule tumorali. La ricerca condotta da Marco Fogliani è stata possibile soprattutto grazie ai generosi finanziamenti di Fondazione AIRC. 24 gennaio 2020. Morte improvvisa giovanile. Scoperto un nuovo tipo di cellule cardiache coinvolto nello sviluppo della malattia. Fonte, Università di Padova. Succede all'improvviso, un giovane sportivo che di colpo si accascia durante una partita o un allenamento e muore nonostante tutti i tentativi di rianimarlo. Un evento tragico che può colpire sia semplici appassionati, sia atleti avviati a una carriera promettente. Una delle cause più frequenti è la cardiomiopatia aritmogena, una malattia ereditaria che interessa circa una persona ogni 5.000 e provoca 2 morti all'anno ogni 100.000 persone sotto i 35 anni di età. Per questa malattia, tristemente nota ai più per avere colpito atleti e calciatori famosi, non esiste a tutt'oggi una cura. Le misure terapeutiche attualmente disponibili sono solo palliative. Nei portatori di specifici difetti genetici, le cellule del miocardio, prevalentemente del ventricolo destro, muoiono progressivamente e vengono sostituite da tessuto fibroso e adiposo. Questo processo favorisce lo sviluppo di aritmie cardiache, quali tachicardia e fibrillazione ventricolare, che possono provocare arresto cardiaco. Nel caso di fibrillazione ventricolare, senza una pronta defibrillazione elettrica, si ha morte improvvisa in pochissimi minuti. Nonostante siano stati scoperti numerosi geni coinvolti nella malattia, i meccanismi che portano alla morte delle cellule cardiache, alla loro sostituzione con tessuto fibroadiposo e in generale allo sviluppo della malattia, sono ancora poco conosciuti. In uno studio Pathogenic Potential of IC1 Expressing Cardiac Stromal Progenitors pubblicato dalla prestigiosa rivista americana cellulare Stem Cellulare, ricercatori dell'Università della British Columbia di Vancouver con la collaborazione di ricercatori dell'Università di Padova hanno dimostrato che il tessuto fibroso e adiposo nel miocardio affetto da cardiomiopatia aritmogena deriva da cellule specifiche chiamate FAP, progenitori fibroadipogenici. Si tratta di cellule staminali multipotenti, dice la professoressa Paola Braghetta del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, che se vengono attivate ad esempio in seguito ad un danno ischemico, possono rispondere differenziandosi in tessuto fibroadiposo. Il blocco farmacologico di tale differenziamento utilizzando una molecola sperimentale ha portato ad un miglioramento della funzionalità cardiaca. In questo studio abbiamo utilizzato topi transgenici generati dal nostro gruppo di ricerca, spiega la professoressa Alessandra Rambazzo del Dipartimento di Biologia, i quali, una volta inserita una mutazione identificata in un paziente affetto da cardiomiopatia aritmogena, manifestano le caratteristiche patologiche riscontrate nei pazienti. Nei cuori di questi topi transgenici, queste specifiche cellule staminali vengono attivate e producono gran parte del tessuto fibroso e adiposo. La professoressa Rambazzo, che da molti anni si occupa di studiare le cause genetiche della cardiomiopatia aritmogena, riuscendo con il suo gruppo di ricerca a identificare numerosi geni responsabili della malattia, sottolinea l'importanza della scoperta, in quanto se da un lato apre la strada alla comprensione dei meccanismi con cui si instaura e si sviluppa la malattia, dall'altro rappresenta un importante passo avanti nell'identificare nuove terapie farmacologiche che per la prima volta porterebbero a bloccare i meccanismi molecolari e ad un arresto della progressione della malattia, invece di curare i segni clinici come le aritmie. Visti tali importanti risultati, il gruppo della professoressa Rambazzo ha recentemente iniziato a studiare gli effetti di possibili molecole terapeutiche su questo nuovo tipo di cellule. Questo studio si inserisce all'interno di un programma di collaborazione scientifica e didattica che è stato recentemente sottoscritto dalle due università coinvolte. 21 gennaio 2020. Alle origini della comunicazione acustica. Di Giulia Assogna. La capacità di comunicare attraverso suoni prodotti dall'apparato respiratorio, come i gracidi delle rane o i cinguetti degli uccelli, si è evoluta circa 200 milioni di anni fa. Lo ha stabilito uno studio che ha scoperto inoltre che era associata a stili di vita notturni, ma si è conservata come tratto stabile. Il cinguettio degli uccelli, l'ululato dei lupi, il barrito degli elefanti, il gracidio delle rane, sono solo alcuni dei suoni usati dagli animali per comunicare tra loro, richiami ancestrali le cui origini risalgono indietro nel tempo di centinaia di milioni di anni. Ma a quando esattamente, e perché si sono sviluppati in alcune specie e non in altre, uno studio guidato da John G. Wiggins dell'Università dell'Arizona e colleghi pubblicato su Nature Communications risponde ora a queste domande, rivelando per la prima volta che la comunicazione acustica tra i vertebrati si è evoluta tra i 200 e i 100 milioni di anni fa, che si è conservata come tratto stabile nelle diverse linee evolutive e che era inizialmente associata a uno stile di vita notturno. Per comunicazione acustica si intende quel tipo di comunicazione condiviso da animali ed esseri umani che utilizza suoni prodotti solo dal sistema respiratorio e non da altre parti del corpo, per esempio lo sbattimento delle ali. È stata studiata a lungo, ma non si avevano informazioni certe sulle ragioni della sua comparsa. La ricerca è stata condotta con un approccio filogenetico, cioè ricostruendo un albero di parentela evolutiva tra i gruppi animali, in particolare mammiferi, uccelli, anfibi e rettili. I ricercatori hanno raccolto i dati disponibili in letteratura sulla presenza di comunicazione acustica in 1800 specie di vertebrati vissuti negli ultimi 350 milioni di anni, registrandone anche le abitudini comportamentali e l'ambiente in cui vivevano. Le analisi statistiche dei dati hanno quindi dimostrato che questo genere di comunicazione si è affermato nei gruppi animali con abitudini notturne. In assenza di luce, infatti, era impossibile allontanare i predatori o attrarre i partner utilizzando caratteristiche fisiche visibili, come i colori o le dimensioni del corpo. Trasmettere segnali sonori ha dunque fornito un notevole vantaggio per la sopravvivenza della specie. Oggi la comunicazione acustica è presente nel 95% dei vertebrati terrestri ed è rimasta come carattere evolutivo stabile anche in quei gruppi animali che nel tempo hanno modificato il loro stile di vita acquisendo abitudini diurne. Sembra che la comunicazione acustica sia stata un vantaggio durante le attività notturne, ma che non abbia costituito mai uno svantaggio nel passaggio alle attività diurne, spiega Wiggins. Abbiamo degli esempi in alcuni gruppi di rane e mammiferi che ora sono attivi di giorno, ma che hanno mantenuto la comunicazione acustica per 200 o 100 milioni di anni a seconda del gruppo di appartenenza, cioè da quando avevano ancora abitudini notturne. Un indizio interessante dell'antico comportamento notturno è che la maggior parte degli uccelli è attiva nel canto soprattutto all'alba. I risultati della ricerca confermano inoltre che la capacità di vocalizzare non è uno stimolo per la diversificazione del gruppo e la nascita di nuove specie, come invece si pensava precedentemente. Se si guarda a una scala ridotta pochi milioni di anni, e all'interno di certi gruppi specifici, per esempio le rane e gli uccelli, l'idea sembra funzionare. Ma se si guarda a una scala più ampia, come 350 milioni di anni di evoluzione, ci accorgiamo che la comunicazione acustica non può spiegare tutta la diversità di specie che conosciamo oggi, conclude Wiggins.